Everybody bleeds red, so I fear no more. Ed eccoci per la prima, diciamo, il primo approfondimento della giornata sul tema delle elezioni legislative in Libano, che si terranno il 15 maggio. E appunto se ne sta parlando pochissimo, crediamo che sia un contesto interessante, anche appunto sicuramente difficile. Il Libano è colpito da una grave crisi economica, ci sono state varie proteste in ottobre 2019 contro la classe dirigente, ma anche contro il carovita. Ci sono poi state le esplosioni a Beirut in agosto 2020, a seguito delle quali c'è stata un'altra ondata di proteste. È un contesto dove la disoccupazione giovanile è alle stelle, carenza di servizi, e al momento, dal settembre 2021, c'è un governo tecnico. Però appunto queste elezioni arrivano in un certo senso in un momento di cambiamento, almeno di possibile cambiamento, di ricambio del panorama politico. E quindi vogliamo approfondire la questione collegandoci con Mazen El-Mour, che è un architetto restauratore che vive in Libano, ha studiato in Italia per 2 anni e ha lavorato qui in Italia e poi è tornato in Libano nel 2018. Mazen è attivo politicamente e ha vinto anche un posto da rappresentante nelle elezioni del sindacato della sua categoria, e è stato presente durante le manifestazioni del 2019 organizzando appunto incontri politici, dibattiti, ma anche è stato molto attivo dopo le esplosioni del 4 agosto quando ha iniziato appunto un'organizzazione che si chiama Nation Station, e appunto faceva giri di servizi di cibo caldo, pasti per le persone che hanno appunto visto le loro case danneggiate, se non distrutte. Questo gruppo si occupava anche di aiutare alla ricostruzione di case, a fornire aiuti medico-sanitari, tutti i progetti che si concentravano sulla comunità di Ashrafieh, dove appunto vive Mazen e la sua famiglia, e dove hanno perso anche la loro casa durante le esplosioni e anche tante persone care appunto nell'agosto del 2020. Quindi ciao Mazen, spero, insomma, buongiorno, correggimi pure se manca qualcosa all'introduzione della tua vita politica. La prima appunto domanda che volevamo farti è appunto come si è arrivati a queste elezioni. Quando ci siamo sentiti mi parlavi appunto di un ricambio politico importante. Quali sono questi cambiamenti del panorama politico libanese?
Anzitutto buongiorno e vi saluto da Libano. Siamo adesso in un momento un po' critico, non sappiamo ancora se il cambiamento sarà anche positivo o negativo, ma ci sarà un cambiamento in questi prossimi giorni. Allora, il punto, diciamo, che dopo le manifestazioni del 2019 sono uscite tutte le persone per strada, perché siamo arrivati a un punto che queste persone che gestivano il paese da 30 anni e 40 anni fa sono arrivati a un punto che hanno rubato tutti i soldi pubblici, e il paese è arrivato a un punto che non ci sono più servizi pubblici, il corrente non viene più. Cioè, anche dopo, voglio solamente parlare un po' velocemente della storia vicina del Libano, perché dopo la guerra civile, che è finita negli anni 90, le stesse persone che hanno fatto la guerra hanno gestito il paese nel tempo della pace. Quindi queste persone sono crimini, anche si chiamano politici, ma per me sono delle persone che hanno lavorato la loro vita per fare i soldi e rubare i soldi della gente. Quindi siamo arrivati anche prima delle manifestazioni, la crisi si sentiva anche del 2017, 2019, 2018, che la gente non potevano più ritirare i loro soldi dalla banca. Anche fino adesso, stiamo parlando di 4 anni, anche fino adesso non siamo più arrivati ancora a una legge di capital control, ma le banche controllare i nostri soldi, quindi non possiamo più arrivare ai nostri soldi. Quindi da qua abbiamo sentito che ci sarà qualcosa di manifestazione, si sarà. E poi nel 2019 hanno iniziato a fare delle leggi che sono un po', cioè non sono normali, quindi tutta la gente sono uscita per strada e da lì tanti gruppi giovani sono iniziati a organizzarsi per fare gruppi politici che sono giovani, che non sono collegati a politici tradizionali. E poi i partiti tradizionali, diciamo, hanno fatto tutto quello che possono fare per bloccare questo cambiamento. Quindi dal 2019 fino adesso la polizia lavorava per questi politici, anche l'esercito lavorava per loro, quindi quando c'era manifestazione usavano anche la forza per bloccarci e per non lasciarci a seguire un cambiamento per strada. Quindi lì abbiamo capito bene che per strada non si cambia la situazione del Libano, quindi dobbiamo organizzarci bene per arrivare a questo punto qua, che sarà in 3 giorni, questa domenica, per arrivare a un'elezione che possiamo fare qualcosa, anche se non sarà una cosa drammatica, ma almeno un inizio di cambiamento, un inizio di avere un po' di persone nuove nel Parlamento che possono fare un blocco parlamentare che può, non so, cioè almeno ci fa sapere, perché nel Parlamento fino adesso, nel 2022, quando fanno una sezione nel Parlamento, anche non la trasmettono al TV, non la trasmettono al pubblico, perché c'è una cosa che è una mafia che controlla il paese. Quindi almeno avere questo blocco di persone nuove nel Parlamento ci lascia almeno iniziare a bloccare la corruzione dentro il governo. Da lì possiamo parlare di un piccolo cambiamento che può arrivare a una sensazione positiva alla gente del paese, che ci sta qualcosa che possiamo fare.
Ok, e appunto la domanda che ti volevamo fare è: quindi quali sono un po' queste nuove liste anche di opposizione? Come hai detto, ci sono delle varie figure nuove, ma anche delle persone che si sono ritirate. Per esempio si è parlato del ritiro del leader sunnita, che era ex primo ministro Saad Harari. Appunto, quali sono queste nuove liste e chi c'è, diciamo?
Allora, anzitutto che voglio un po' anche spiegare che tutti questi gruppi nuovi che stanno partecipando nelle elezioni non sono dei gruppi organizzati come un partito tradizionale, sono dei gruppi che sono molto giovani, che non hanno più di 2 anni, 3 anni anche, quindi non abbiamo potuto riuscire a, perché voglio anche un po' spiegare come sarà fatta l'elezione in Libano. Quindi ogni regione ci sarà, diciamo, un numero di posti che devono essere eletti da questa regione, e questi posti sono divisi anche tra di loro perché il Libano è un paese con diverse religioni e diverse setti anche, quindi diciamo in una regione possiamo avere, diciamo, 8 sedi nel Parlamento, 4 per maroniti, 3 per cattolici e 1 per un musulmano. Un'altra regione saranno, diciamo, 3 posti per sunniti, 4 posti per scia, 2 posti per drus. Quindi i posti sono divisi anche secondo la religione. Quindi anche la legge elettorale è un po' complessa, perché dà al voto della gente 2 gradi di valutazione per il loro voto. Diciamo, anzitutto una persona vota una lista, e in questa lista loro mettono una persona che sarà, cioè, la preferita di questa lista. In senso che anche se una lista arriva con tanti voti, alla fine sarà, diciamo, sarà capace di far partecipare 2 o 3 persone di questa lista. Quindi tante regioni, tante liste anche di nuovi partiti non sono riuscite a organizzare una lista unica. Da un lato questo è un po' un punto debole per le nuove persone che vogliono arrivare al Parlamento, perché non ci lascia avere un punto di forza, perché, diciamo, partecipare con una lista sarà molto meglio di partecipare con 2 liste, anche in certe zone sono 3 liste. Però anche in questo nella legge elettorale, anche avere 2 o 3 diverse liste nuovi non significa che non possiamo anche arrivare a un posto nel Parlamento, ma sarà più difficile, ma anche sarà fattibile, perché ci sono persone, perché questa legge elettorale l'abbiamo usata anche nel 2018, nella elezione passata, ci sono delle persone che sono arrivate nel Parlamento con 200 voti, quindi ci sono persone che sono adesso deputati nel Parlamento con 200 voti solamente. Per quello che sarebbe molto meglio se avere una lista unica, ma in tante regioni non siamo potute averla. Ma anche questa cosa, che il leader sunnita, che è Saad Hariri, che è ritirato, e lui era anche il prime minister del governo per tante volte, e ogni volta che era il prime minister, il governo non ha potuto fare qualcosa. Quindi anche durante era lui il prime minister durante le manifestazioni del 2019, non ha potuto gestire niente, anche ha dato promesse alla gente che non sono mai dei promessi normali, che ha, diciamo, come si dice in arabo, ha venduto un po' di sogni alle persone, ma alla fine si è ritirato perché si vedeva che non riescono mai a gestire il paese. E poi però ha lasciato un vacuum nella religione dei sunni, perché lui era la prima persona conosciuta in questa religione, ma questo vacuum che ha lasciato lui ha lasciato il posto per nuove persone, a parte se sono buoni o non buoni, ma ha lasciato un vuoto per dei nuovi partiti che vogliono partecipare all'elezione. E poi parlando un po' di queste persone nuove, di persone sunni nuovi che vogliono arrivare al Parlamento, ci sono tante persone che hanno un background un po' strano, che vivono all'estero, e quando hanno saputo che il partito di Saad, che si chiama Il Futuro, non partecipa nelle elezioni, sono venuti al Libano a partecipare alle elezioni, quindi non vivevano mai nel Libano, quindi non sanno mai la gente che vogliono qua, non hanno saputo mai tutti i problemi che viviamo qua, tutti i problemi giornalieri del corrente, del traffico, delle strade che sono una situazione un po' caotica, l'acqua che non arriva alle case, c'è l'assicurazione pubblica che non esiste mai nel Libano, gli ospedali pubblici anche c'è. Quindi il paese è un po' caotico, che volevano venire qua a stare solamente parlamentari, non so perché c'è anche certe persone hanno questa volontà di stare un po' come un leader, ma anche non sanno stare un leader. Quindi quello è un problema che adesso un po' esagerato nella religione sunnita, perché il primo leader non partecipa alle elezioni.
Ho capito. E hai già, diciamo, iniziato a parlare un po' della questione, appunto, alla base anche del malcontento popolare, delle rivendicazioni popolari degli ultimi anni, dei movimenti. Come leghi, diciamo, questo ricambio politico al malcontento? Cioè, quali sono i grandi temi che le persone poi per strada portano, che vogliono vedere affrontati? E, diciamo, come queste nuove personalità politiche ne stanno parlando? Quindi una domanda più sui temi.
Allora, anzitutto abbiamo vissuto un'esplosione che era considerata la terza più grande esplosione nel mondo. La giustizia per confrontare che hanno, cioè, colpevole di questa esplosione non arriva mai con queste persone che sono adesso nel governo. Quindi anzitutto vogliamo la giustizia. A parte anche l'esplosione, ci sono tante cose che sono arrivate nel paese che nessuno le segue, anche il blocco giudiziario, si dice così, cioè i giudici sono controllati dai politici, quindi non arrivano mai a un punto che loro possono mettere un politico a dire tu hai sbagliato. Quindi questo è un punto molto importante nel cambiamento che stiamo chiedendo per strada. E poi quando arriviamo a questa cosa, che possiamo mettere le persone che sono colpevoli nel loro posto, che è la prigione, da lì possiamo iniziare a parlare un po' di organizzazione del paese, di avere un governo, un paese che può dare i servizi pubblici, dal corrente, dall'acqua, anche dalla polluzione, dalla raccolta dei rifiuti, il paese, non so, cioè io sono anche un po' scioccato che il paese sta ancora postare un po' il movimento, perché niente funziona in Libano adesso, niente, tutti i servizi pubblici sono bloccati in un certo modo, anche ci sono tanti, cioè, è lasciato questo paese. Per quello, da lì, quando possiamo avere un po' di controllo sul paese, possiamo avere un po' un inizio di servizi, e poi c'è un punto molto importante che non ho ancora parlato, che l'arma di Hezbollah, cioè che esiste adesso in Libano e che è un problema gigante per noi, perché c'è un partito che ha la potenza militare nel paese, che anche sta partecipando nel governo, quindi ci sta un disbilancia, si dice così, cioè, nel senso che c'è un partito che ha un potere molto più grande degli altri partiti, quindi da lì, iniziando ad avere un governo che può avere un esercito che può controllare anche il nostro nemico, l'Israele, avendo un esercito che può bloccare questo paese, da lì possiamo parlare un po' di smontare le armi di questo partito.
Sì, scusaci. Cosa? No, scusaci, prego.
Quindi lavorando su un paese che può gestire i suoi diversi lati, di servizi, di esercito, di sicurezza, di sanitaria, di acqua, di corrente, da lì possiamo parlare anche a un po' che il paese sta riprendendo un po'.
Ok, grazie. E un'altra delle questioni che ci sembra importante, se ci saranno appunto delle proposte politiche in questo senso, è appunto la questione anche del debito internazionale. Anche con questo ultimo governo tecnico c'è stata molta attenzione a accontentare questi grandi donatori internazionali, a sentire tutte le proposte del Fondo Monetario Internazionale che aveva da fare al paese. Diciamo, quali sono le proposte politiche alternative rispetto a questi grandi interessi e pressioni internazionali sul paese?
Anzitutto il problema della moneta libanese è che il Central Bank ha avuto un po', cioè ha bloccato, diciamo, una certa quantità di dollari per stabilizzare un po' la moneta libanese, che ha cresciuto da più di ha perso più di 90% della sua capacità di, non so se si dice così, di comprare, quindi diciamo nel 2019 un dollaro valeva 1500, adesso un dollaro vale più di 30.000 anche in questi giorni, quindi ci sono ancora persone che, cioè, sono un gran percentuale delle persone libanesi che lavorano ancora fino adesso pagati in lira, quindi sono pagati lo stesso stipendio che era pagato nel 2019, che valeva all'epoca, diciamo, $700, ma adesso vale 50, quindi queste persone devono vivere anche con questo stipendio, quindi anche per controllare un po' questa situazione della moneta, il governo ha provato di iniziare a avere diversi valore del dollaro, diciamo, c'era un periodo che si parlava anche del dollaro della benzina, del dollaro del sanitario, del dollaro degli studenti che stanno all'estero, ogni valore di questi dollari che l'hanno dato, anche c'è anche un nuovo nome che abbiamo usato per i dollari che sono bloccati nella banca, che è l'olar, che è il Lebanese dollars, che parla dei dollari che sono bloccati nelle banche, che non sono più raggiungibili, e questo dollaro anche ha il suo valore. Quindi l'IMF, quando il governo ha iniziato a fare discussioni con l'IMF, per loro la prima cosa che volevano avere un unico valore per il dollaro, per unificare tutti questi valori diversi, perché adesso abbiamo più di 16 valori per il dollaro. Una volta vai a comprare, diciamo, la medicina della farmacia, ti danno un valore, se vai non so dove ti danno un altro valore, quindi l'IMF vuole avere un valore unico ufficiale per poter gestire tutti i losses delle banche, per poter sapere quando siamo in deficit nel governo. Tutto quello siamo arrivati a questo punto perché i politici sono, a parte che sono politici, sono anche delle persone che hanno delle banche. Quindi c'era un periodo nel Libano nel 2015-16 che questi politici, per aiutare il governo, l'hanno messo così per la gente libanese, per aiutare il governo, queste banche private vogliono dare i soldi al governo in dollari, e questo è il governo le ridà in lire. L'hanno chiamato ingegneria della moneta, e all'epoca era veduta come una cosa molto benevole per il paese, ma alla fine siamo arrivati a un punto che tutte queste banche hanno dato al governo tutti questi dollari, che non ce l'hanno più adesso, e il governo non ha potuto più ridare questi soldi. Quindi siamo arrivati a un punto che il governo è, adesso stiamo parlando di più di 120 miliardi di dollari in deficit. La maggior parte di questi deficit sono per le banche private, sono i stessi loro che sono i politici. Quindi per l'IMF, anzitutto, stanno parlando adesso di gestire questi losses, di capire bene quando il governo, quando deve, all'interno del Libano, quando deve dei soldi, anche all'estero del Libano, quando dobbiamo i soldi per stranieri, per diverse organizzazioni. E da lì possiamo parlare di nuovi progetti con l'IMF, di dare fondi per fare diversi progetti, come iniziando dall'elettricità del Libano, dal porto anche dopo l'esplosione, da sviluppare un po' la rete di trasporto nel Libano. Quindi ci sarà diversi progetti se arriviamo a un punto che si vede che il Libano sta riprendendo, ma finora non c'è niente che è positivo, perché la moneta sta ancora cadendo. Ogni giorno perde 100 lira, 200 lire del suo valore, perché stanno tutti aspettando il risultato dell'elezione. Però speriamo che sarà un po' positivo il risultato, così saremo più diciamo seri a lavorare per il bene del paese, e così possiamo iniziare a fare progetti con l'IMF, anche con il World Bank, con l'Eurobank, con qualsiasi dato che ci può aiutare a avere un po' di progetti che ameliorano un po' la situazione di questo paese.
Ok, invece volevamo farti appunto un'ultima domanda, poi mi dirai tu se ci sono altre questioni che vuoi, altre questioni appunto di cui vuoi parlare, però ci chiedevamo, perché sulla questione dei rifugiati siriani qui appunto in Italia le notizie ne parlano molto ad ondate, dei periodi se ne parla, altri periodi meno, volevamo appunto avere un aggiornamento da parte tua anche su come insomma stanno gestendo la situazione. Com'è la situazione dei rifugiati e anche quali sono le prospettive in questo contesto di cambiamento, forse politico, ma anche appunto un contesto di crisi, come spiegavi?
Sì, allora, quando è iniziata la crisi dei migranti siriani in Libano, anche fino adesso il governo non ha potuto fare una cosa molto seria a controllare questo problema. Sempre parlavano che vogliamo controllare, che vogliamo non so cosa, ma erano tutto dei discorsi solamente per cattivare, non so se si dice così, però per prendere i voti dei libanesi. Ma non hanno mai fatto una cosa che si vede nel campo, che ci sta qualcosa che il governo sta facendo. Però, siccome adesso la situazione nel Siria è quasi uguale alla situazione in Libano, stiamo parlando un po' della situazione socio-economica, quindi ci sono diverse persone che sono tornate per stessi, senza avere una cosa, cioè sono tornati da soli, perché per loro magari era meglio stare in Siria che stare in Libano. Anche qua con la situazione nel Libano non ci sono più lavori che loro potevano lavorare, perché diciamo nell'inizio della crisi Qua a Libano ci stava il lavoro, ci stava un po' un sviluppo economico, che ci stava tanti posti di lavorare di diversi campi nell'agricoltura, nella costruzione, in diversi posti. Però adesso, siccome il paese è un po' bloccato, quindi queste persone sono arrivate a un punto che non ci sta più lavoro per loro, anche gli aiuti delle Nazioni Unite non è più come era prima, perché all'inizio loro davano tanti soldi a questi rifugiati per aiutarli a stare un po' in piedi qua, ma anche adesso, anche con la guerra in Ucraina, cioè non ci sta più come all'inizio aiuto che viene, diciamo, a occhio chiuso a dare a questi rifugiati qua. Però io sinceramente non ho mai sentito che il governo sta facendo una cosa seria per controllare questa cosa. Anche durante il periodo del 2018 fino al 2019 il governo diceva che stanno aiutando i rifugiati a tornare al loro paese, ma non era una cosa forzata, quindi quelli che volevano tornare potevano tornare. Però non ho mai sentito un controllo di questa cosa. Anche, diciamo, adesso stanno un po' organizzando la situazione dei soggiorni dei lavoratori siriani qua, ma anche tu puoi trovare tante persone per strada che vogliono lavorare senza avere i loro documenti, quindi un controllo del governo non ci stava. Speriamo che in questi periodi, quando arriviamo a avere delle persone che sono un po' capaci a lavorare, avere un po' la volontà di controllare questa situazione, perché tanti politici hanno approfittato di questa cosa, hanno preso tanti aiuti dalle enti internazionali che devono andare a questi rifugiati, ma sono arrivati alla fine nelle tasche di questi politici corrotti. Quindi sì, adesso durante le elezioni ci sono certi politici che per prendere i voti del pubblico parlano che vogliamo controllare la situazione, vogliamo farli tornare, ma alla fine non fanno niente. Sono le stesse persone che erano nel governo da 10 anni, 12 anni, e non hanno fatto niente.
Okay.
Quindi per quello speriamo che sarà un po' una cosa seria nel nuovo governo.
Ok, grazie per appunto i tuoi commenti. Sono le 9:57, quindi insomma dobbiamo a breve chiudere la diretta, cioè chiudere il collegamento, ma volevo chiederti appunto se hai ultimi commenti, ultime cose che vuoi dire rispetto appunto alle elezioni, se un ultimo tema di cui non abbiamo parlato forse.
Non abbiamo un po' parlato delle elezioni, perché questa elezione è fatta in due fasi. La prima fase era fatta all'estero. Devo dire, anche ringraziare tutti i libanesi che hanno partecipato nelle elezioni in Italia, perché la partecipazione era molto alta, era molto anche positiva, e ci ha lasciato un po' un punto positivo i libanesi che vivono qua in questo paese, che sono adesso più motivati a partecipare alle elezioni, perché sono tante persone che dicono: ah, non possiamo cambiare, non cambiamo niente col nostro voto, ma invece no, si può cambiare, ma anche se il cambiamento non sarà una cosa molto drammatica, ma ci sarà un inizio per diversi cambiamenti che speriamo nel futuro riusciamo a avere, come si dice in inglese, un ripple effect che inizia ora e che può, diciamo, 10 anni, 15 anni arriviamo a un punto che il governo sarà pulito dalla corruzione e capace di lavorare per i libanesi, ma non per le tasche dei politici.
Grazie Mazen per il tuo sguardo e i tuoi commenti, e appunto ci aggiorniamo magari post elezioni per capire cosa è successo. Grazie, quindi chiudiamo il collegamento e ripartiamo con un po' di musica. Sono le 10, prima di passare al prossimo argomento.